Dagli studi di Radio Incontri, Cortona, Stefano Steve Bertini e Michele Lupetti conducono Pillole di Poliziottesco.
Buonasera a tutti da Pillole di Poliziottesco su Radio Incontri, io sono Michele Lupetti
e io sono Steve Bertini.
Puntata numero 11 del nostro Pillole di Poliziottesco, la trasmissione che vuole farvi riscoprire il cinema di genere italiano negli anni 70 e soprattutto il cinema poliziottesco che il nostro Steve, laureato in poliziottescologia all'Università di San Fatucchio,
così almeno riabilitiamo San Fatucchio.
Sì, perché comunque è un'importante università in poliziottescologia. Che cos'è il poliziottesco, Steve?
Il poliziottesco è un genere cinematografico che è andato in onda, in voga negli anni 70, dal 1972 fino al 1981. È partito nel 1972 con La polizia in crimine, La legge assolve e La polizia ringrazia, con il grandissimo Enrico Maria Salerno e il primo con Franco Nero, per terminare nel 1981 con un film ai più sconosciuto quale Buitres sobre la ciudad, con il grandissimo Maurizio Merli, un film veramente introvabile. Infatti qui rivolgo un appello, vi scongiuro, vi prego, se ce l'avete fatevela avere, è l'unico che mi manca di Maurizione.
Vabbè, comunque 9 anni di grande cinema italiano, sì, apprezzatissimo, seguitissimo, incassi milionari, anzi miliardari, anche all'epoca erano miliardi di lire ovviamente. Un grande cinema apprezzatissimo, bistrattatissimo dalla critica e purtroppo dimenticato poi nelle tante riscoperte, in parte riscoperto da una critica diciamo alternativa negli ultimi anni. Noi vogliamo dare un contributo sia per arricchire di conoscenze chi già ama questo genere e allo stesso tempo farlo scoprire ai neofiti, a quelli che non ne hanno mai sentito parlare, che magari si spera che incoccino casualmente sulle
in
frequenze,
in qualche film, ecco,
o in qualche film, ecco. Va bene, stasera però, dopo tutto questo,
questa introduzione
non vi parliamo di cinema,
non vi parliamo di nessun film, quindi arrivederci, la puntata è finita, ci sentiamo venerdì prossimo. Assolutamente no,
nel senso, voglio dire, non abbiamo intervistato in questo caso un attore, un regista, un'attrice, un caratterista, uno sceneggiatore o un doppiatore, come abbiamo fatto nelle nostre puntate precedenti,
Gammino, Castellari, Stella Gaspardi, eccetera, eccetera.
Ma abbiamo un musicista ovviamente legato a doppio filo con questo cinema. Perché? Perché era membro di una band che ha registrato una delle colonne sonore di uno dei film più importanti.
È una colonna sonora spettacolare.
Appunto,
veramente
colonna
meravigliosa.
Colonna sonora spettacolare, film
meraviglioso,
ultra spettacolare. Sì. Ok. Milano Calibro 9, la colonna sonora è degli Osanna e noi abbiamo l'onore di farvi sentire, in questo caso la seconda parte, l'intervista al mitico Lino Vairetti, che era il leader della band gli Osanna. Adesso però, Steve, visto che te...
ecco, addio, ora mi metti in difficoltà,
no, visto che te dici di non essere esperto di musica, e non è vero, perché comunque...
insomma...
Però...
Non certo a tuoi livelli.
Ti farò un pippone, tanto per parlare un pochino di Vairetti e degli Osanna.
Benissimo, almeno faccio una cultura, vai.
Un neofita vada subito ad ascoltare, a guardarsi il film Milano Calibro 9 e rimarrà impressionato non solo dalla bellezza del film, che è uno dei capolavori del
e
nostro...
anche dalla bellezza da Boucher, direi, anche,
sì, anche
Barbara Boucher, che non era malvagia,
non guasta l'ottima Barbara Boucher, che tra l'altro lo sai di che nazionalità è in realtà?
È tedesca, se non sbaglio.
Repubblica Ceca,
è vero, hai ragione. E ricordiamo che è la mamma di quel fenomeno, sì, vabbè, che risponde al nome di Alessandro Borghese.
Purtroppo vabbè, anche questo è vero, però vabbè, andiamo avanti. Sentirete in Milano Calibro 9 una musica spettacolare, che non è che ci sta bene col film, di più, cioè è una roba incredibile. Ebbene, questa musica è il risultato dell'unione fra due menti geniali, appunto quella di Luis Enriquez Bacalov, grandissimo musicista e autore di colonne sonore e tanto altro, e appunto del gruppo musicale degli Osanna, in particolare insomma con la mente del gruppo che è Lino Vairetti. Napoletani, gli Osanna hanno avuto una carriera fulgida nell'ambito del rock progressivo italiano, che è stato probabilmente uno dei periodi migliori della musica italiana in assoluto, che ci ha reso famosi e celebrati anche a livello internazionale. un po' di gruppi, PFM, Orme, Banco del Mutuo Soccorso,
New Trolls,
bravo, grazie, altrimenti mi ricordo, Balletto di Bronzo e anche Osanna. Dischi da ascoltare di Osanna, tanto che ci siamo, per chi magari rimanesse colpito dalla bellezza di Milano Calibro 9, la colonna sonora, dovete comprarvi anche L'Uomo, capolavoro assoluto, primo album, e allo stesso tempo Palepoli, che invece esce successivamente a Milano Calibro 9 ed è un capolavoro assoluto, credo probabilmente uno dei migliori album in assoluto della musica italiana. Comunque, detto questo, noi abbiamo la fortuna di farvi sentire la seconda parte dell'intervista
al grande Lino Vairetti,
realizzata da un prestigioso terrazzo di Castel Volturno. Quindi, con vero piacere, insomma, in una calda giornata d'estate, noi abbiamo avuto l'onore di sentirlo.
Persona molto piacevole,
grandissimo,
per altre cose.
Sì, sì, disponibile e veramente
molto alla mano.
E anche divertente, insomma, nei suoi tanti racconti aneddoti che vi delizieranno, ecco, in questa quasi ora di trasmissione. Quindi buon ascolto, noi ci sentiamo alla fine, buon ascolto della seconda parte dell'intervista a Lino Vairetti. Ciao.
Ciao.
Tra l'altro io le dico che ho avuto l'onore e la soddisfazione di vederla dal vivo a Firenze, ora era un po' di anni fa, insomma, era un concerto che io ero venuto per i New Trolls e le Orme, e ho trovato Osanna e le Orme, perché i New Trolls avevano la febbre.
E tra sostituzione a volo, mi ricordo.
Tra l'altro, guardi, adesso per piaggeria le dirò che quando ho saputo questa cosa, dice: oh, ci so Osanna al posto di New Trolls. Osanna, meglio. E quindi ho reagito bene, insomma. Mentre altra gente l'aveva presa un po' peggio.
Io sono un grande fan di Vittorio De Scalzi, sì. Voglio dire,
no, è il mio carissimo. Assolutamente, allora, massimo rispetto e stima. Però insomma fu una sorpresa, fu una cosa positiva. Io le volevo chiedere, voi avevate, insomma, la particolarità di un look, ecco, insomma, lei aveva il volto truccato e probabilmente,
sì,
ora non lo so, forse non sono proprio uno storico della musica, ma insomma è arrivato prima lei che Peter Gabriel, prima lei sicuramente di tanti altri prodotti successivi, penso ai Kiss,
sì,
eccetera. Ma come è uscita questa idea, che era veramente innovativa?
Perché io ho fatto l'Accademia delle Arti.
Ah.
Giardino meraviglioso dell'Accademia di Napoli, e alla fine degli anni 60 c'erano delle performance meravigliose, era un momento di grande avanguardia, e quindi io praticamente alla fine degli anni 60 io frequentavo l'Accademia delle Arti, perché dove mi sono diplomato in scultura, e quindi lavorando in quell'ambiente artistico culturale d'avanguardia, perché la fine degli anni 60 era un momento esplosivo di tutta l'avanguardia internazionale, arrivavano gruppi come Julian Beck con Living Theater e altre performance di veramente straordinarie, e io chiaramente mi sono nutrito di quel tipo di situazione, e a un certo punto, parlando con il gruppo degli Osanna, si proponeva di poter coniugare musica e spettacolo insieme per fare un tutt'uno. Sì. Era un'idea primordiale di una nostra opera rock, che è stata poi Palepoli, però non avendo i soldi pensammo di pittarci questi volti, ma ispirandoci a Picasso. Lo dico perché poi Renzo Arbore ci ha un po' messo in difficoltà su questo, e mettendosi dei sai molto semplici, perché avevo una mamma che era la camiciera degli artisti, che tutti questi sai molto
anche
semplici. E quindi noi ci presentammo a Caracalla da Eterni Sconosciuti con queste maschere, con questi sai, e avevamo un grande successo, anche non solo per la musica ma anche per la nostra parte scenica. Questa cosa l'abbiamo portata avanti, quindi stavamo, la prima esibizione è stata il 7 maggio del 71, Pensa che i Kiss sono nati nel 73.
Sì, infatti, sui Kiss non avevo dubbi. Qualcosa con Peter Gabriel, diciamo.
Peter Gabriel, quando vennero loro come Genesis in Italia, vennero in primavera del 72 come primo tour. Sì, dopodiché, la stessa estate del 72, Maurizio Salvatori, che era il nostro manager di quel momento, che portava lui in Italia sia Genesis che Van der Graaf Generator, ci fece fare un tour insieme. Ci mise nello stesso albergo a Riccione, siamo stati 6 giorni insieme, lì abbiamo fatto session, ci siamo divertiti, abbiamo fatto 6 concerti spalleggiandosi in particolare a Genova, in una di queste 6 date, che stavamo finalmente in un teatro non più all'aperto, noi ci truccammo bene, facemmo una bellissima esibizione. Peter Gabriel venne a farci complimenti per la nostra scena, per il nostro modo di utilizzare questi trucchi, e guarda caso dall'anno dopo anche lui ha iniziato a truccare.
Infatti, guarda caso,
sarà stata un'ispirazione.
Più o meno, no, Selling England by the Pound, quella fase lì che è successiva, quindi tornerebbe, quindi potrebbe veramente averlo ispirato in questa forma.
Come noi siamo stati pure ispirati da Arthur Brown, per dire il vero, eh?
Certo, sì,
perché oltre alle performance d'Accademia, all'inizio del 71 facemmo da spalla ad Arthur Brown, da Eterni Sconosciuti, e Arthur Brown ci meravigliò per queste sue performance meravigliose. Lui era un folle, era uno che sulla scena faceva di tutto, per cui anche lui fu una grande fonte di ispirazione per voi.
Without you.
Bene, senta, adesso le chiedo così velocemente, sempre riguardo alla nostra scena musicale, un'opinione, ma non per fare il gossip o per farla passare da criticone o altro, però sulle varie altre esperienze dell'epoca della nostra musica italiana, che insomma è stato un periodo, a mio modo di vedere, straordinario, che magari ne basterebbe un ventesimo adesso per essere contenti. Per esempio, lei mi ha già parlato bene di De Scalzi, che è un amico, quindi su quello siamo d'accordo, insomma. Che... Però, per esempio, della PFM lei li ascoltava?
No, io sono un grande ascoltatore. Tanto è vero che nei nostri ultimi dischi Osanna, io addirittura ho fatto dei riferimenti, dei collage, dove ho inserito anche dei brani loro. Ho preso delle cose, e ancora ne uscirà uno. Io farò 70 anni il 26 ottobre quest'anno e voglio fare un disco che si chiamerà Vi canto i miei anni 70, dove sicuramente
molto bene.
I brani del Banco, della PFM, dei New Trolls, delle Orme, per me sono compagni di viaggio e io adoro la musica che loro fanno. Loro fra l'altro hanno fatto anche brani molto più orecchiabili dei nostri, noi Osanna siamo un po' più complessi su certe cose, non abbiamo delle hit che loro invece hanno, e quindi utilizzo magari i brani anche più cantabili, quelli che il pubblico accetta di più, proprio per dare anche per fare un omaggio a questi miei compagni di viaggio.
La scena italiana dovesse scegliere veramente uno, i migliori secondo lei chi erano, a parte Iosanna ovviamente?
Beh, io ho un grande amore per gli Area.
Oh, era quello che le volevo chiedere. Guardi un po'.
Anche se sono, infatti c'è, sta pure su YouTube, su un disco di Daniele Sepe, abbiamo rifatto luglio, agosto, settembre nero, mi sono cimentato a cantarlo al posto di Demetrio Stratos, l'ho fatto con tutto il cuore, quindi gli Area erano sicuramente un gruppo a cui aspiravo di più, era un punto di riferimento anche dal punto di vista politico, oltre che certo. musicale, e quindi diciamo che sono al primo posto. Poi, al di là del fatto culturale, comunque ci sono delle cose della PFM che mi piacciono molto, c'era per esempio Francesco Di Giacomo del Banco, che per certo. me aveva una voce straordinaria, oltre ad essere un grandissimo amico, Le Orme, Aldo Tagliapietre, Le Orme con la sua eleganza nel cantare le sue melodie, insomma ognuno ha una peculiarità vissuta su argomenti diversi, su stili diversi, però tutti hanno testimoniato delle pagine importanti della musica italiana, e io devo dire la verità, li adoro tutti, non sono contro nessuno.
Siamo d'accordo. L'ha mai conosciuto Demetrio Stratos di persona?
Come no, certo che l'ho conosciuto. Ah. Abbiamo fatto anche delle session insieme all'Altro Mondo di Rimini. Beh. Non sono stato un amico, non ci siamo frequentati, ma ci siamo conosciuti, salutati. Li conosco un po' tutti, perché in quegli anni c'era un fermento musicale enorme, c'erano festival di rock progressivo in tutta Italia, specie al nord, e quindi c'era sempre modo di poterci frequentare tutti. Anche i gruppi che poi sono scomparsi, tipo La Nuova Idea, i Folas Dactylus, i Circus 2000, Il Rovescio della Medaglia, insomma molti e molti di questi gruppi, Semiramis, ne potrei elencare un'infinità. Stavamo sempre tutti insieme in questi festival.
Bene, senta.
E voglio dire anche una segnalazione al Balletto di Bronzo.
Beh, certo, è vero. Gianni Leone. Gianni Leone.
Es gibt einen Vogel, den haben Matrosen zum Herrscher gekrönt. Fliegt die Erde, vom Südpol nach Norden, kein Ziel ist zu weit. Der Albatros kennt keine Grenze. Segelt mit Würde, durchwandert die Lüfte, als wäre ein Gott. Folgt ihren Schiffen auf Hochsee durch Klippen, rauschend sein Flug. Sucht ihren Weg durch die See. Und krachen die Stürme mit rauer Gewalt auf den Ozean. So unendlich weit, dann fliegt mit Feuer und steigt ungeheuer zur Freiheit der Meere. Doch wenn er gefangen in seine Flügel, springt Schlösser und Riegel perfekt.
la scena napoletana, specialmente forse più verso la seconda metà, forse degli anni 70, no? Adesso viene ricordata un po' con un alone anche mitico. Voi comunque ancora c'eravate, perché Iosanna, poi il primo scioglimento, se non erro, è intorno al 78-79, no?
Sì, noi negli anni 70 abbiamo avuto due scioglimenti, il primo nel 74, fine 74, diciamo anche forse 75 con la prima formazione, poi abbiamo rifatto l'album Sud Dance. Ci siamo rimessi insieme nel 77 cambiando due elementi, abbiamo fatto questo album uscito nel 78 e poi ci siamo definitivamente sciolti nel 79 e quindi abbiamo fatto parte ancora di quel movimento che poi ha prodotto artisti come Napoli Centrale, Pino Daniele, Tony Esposito, Tullio De Piscopo, che erano già in azione da prima. C'è stato proprio questo fermento del Napolitan Power che ha avuto questo grande successo a metà degli anni 70, in questa scena che era molto più jazz rock che non progressive.
Sì.
Noi siamo partiti un poco prima, quindi ci siamo trovati immersi anche in questo filone, anche se poi noi ci siamo sciolti e loro poi hanno continuato.
Certo. Non so se Stefano ha qualche altra domanda.
Ma ecco, riguardo, volevo ritornare all'argomento cinema poliziottesco e soprattutto anche l'argomento musicale. Se aveva qualche aneddoto su Luis Bacalov, che noi lo conosciamo appunto da un punto di vista musicale, però da un punto di vista personale, come persona, come lo può giudicare?
Per come io l'ho conosciuto, innanzitutto geniale, una persona comunque gentile, molto presa da sé sicuramente, era uno che comunque aveva quella sua sottile presunzione, era una persona per bene, sempre molto disponibile, ma la cosa bella di lui è che aveva una musicalità che in ogni cosa usciva fuori e tu scoprivi un universo musicale che era ogni giorno più grande, cioè era uno che teneva delle virtù per noi sconosciute e ci ha insegnato un sacco di cose. Sicuramente un grandissimo musicista, un talento straordinario veramente.
She came to me one morning, one lonely Sunday morning, her long hair flowing in the midwinter wind. I know not how she found me, for in darkness I was walking and destruction lay around me from a fight I could not win. Faith and trust in me, she said, and fill my heart.
Stefano, vuoi chiedere qualcos'altro?
Ma no, io no, io sinceramente no. Okay. Io sarei a posto così, però se tu hai qualche altra domanda, volentieri.
adesso direi che siamo a posto. Allora la ringraziamo ovviamente per la disponibilità, ci dispiace magari per questi
inconvenienti,
piccoli
diciamo.
Salti diciamo del...
Vabbè, spero che comunque poi tutto il resto sia andata meglio, insomma.
Sì, assolutamente.
Okay. Grazie
andiamo
mille
parlando,
e eventualmente insomma quando poi andremo in onda con la puntata dedicata a lei le scriviamo, insomma la facciamo
sapere.
Comunque mi potete dare anche del tubo che
va
è
benissimo.
Vero che 70 anni, ma...
mamma mia, complimenti. Non sembrava che avesse 70 anni quando ho visto quel concerto, veramente complimenti.
Comunque una cosa importante, noi l'altro ieri siamo stati a fare un concerto a Catanzaro portando sempre l'omaggio a Luis Bacalo.
Sì.
Cioè nel senso voglio sottolineare che Luis Bacalov è ritornato alla grande in questi ultimi anni e stiamo lavorando insieme con una grande orchestra diretta dal maestro Leonardo Quadrini, con Vittorio Descalzi dei New Trolls e anche con Rovescio della Medaglia, e stiamo portando avanti questo omaggio a Luis Bacalov che probabilmente porteremo sia in Giappone che in Cina.
Ecco.
E faremo ancora altre date in Italia. Quindi,
ecco. A questo punto una domanda mi viene in mente che la farei volentieri. Allora, è vero che in Italia, per carità, insomma, c'è una buona nicchia, numerosa nicchia di pubblico che è rimasta legata alla musica anni 70, al prog rock, a questi esperimenti anche vostri con Bacalov, eccetera. Ma com'è che all'estero invece sembra, almeno l'impressione mia, sembra addirittura che sia ancora più considerata che in Italia? Penso appunto al Giappone, penso ad altre situazioni.
Perché in Giappone loro hanno veramente rivalutato tutta una cultura musicale europea a 360 gradi. Loro sono molto attenti, non sono superficiali, non si lasciano imbambolare da reti televisive scadenti per portare avanti solo una musica di sottocultura, sono attentissimi e noi quando arriviamo lì siamo dei grandi divi, siamo
infatti
molto più apprezzati lì che non in Italia stesso.
Insomma, lei dice che il discorso è proprio un discorso culturale, di approccio diverso all'arte,
no,
alla musica.
Non è da fare, è la voglia di approdare a fenomeni culturali che deve avere un giovane. Il giovane, se è educato bene, va alla ricerca di cose di qualità, se è educato male, da una sottocultura imperante come le nostre emittenti televisive, chiaramente diventa inebetito e segue il fenomeno da baraccone del momento, che poverino è preso in giro anche lui perché dopo un anno tutti lo abbandonano perché entra un altro fenomeno da baraccone che lo sostituisce, e quindi chiaramente i giovani sono inebetiti da questo tipo di, purtroppo, di cultura da mafia.
Yeah.
A questo punto le faccio la domanda delle 100 pistole, alle quali sicuramente non si confà un'intervista telefonica, però ma come mai allora negli anni 70 l'Italia era differente? Perché comunque è vero che c'erano i fenomeni commerciali, è vero che insomma c'era anche gente che ascoltava, ora con tutto il rispetto, Little Tony, insomma, con tutto il rispetto per il grandissimo Little Tony. Però com'è insomma che i Genesis andavano in testa alla classifica? Io che ne so, ho ripreso qualche vecchio numero di Ciao 2001.
Perché negli anni 70 quello è stato un fenomeno musicale che ha ribaltato dei canoni, si è imposto come la nuova musica, l'alternativa a quello che era la tradizione di quel momento, e gli stessi le stesse emittenti televisive, le case discografiche hanno capito che c'era un fermento positivo e che si potevano vendere dischi attraverso quel tipo di musica, considerando che allora i dischi si vendevano,
sì,
e quindi
sì,
chiaramente erano tutti attenti a poter promuovere nuove dimensioni che potessero essere non solo culturali ma per loro anche molto commerciali. Man mano poi c'è stato un imbastardimento di tutto, e le case discografiche poi seguono tutte le onde possibili per fare più soldi. Per esempio, quando sono arrivati i cantautori, i cantautori costavano di meno di un gruppo e in quel momento avevano più possibilità di vendere dischi, per cui le case discografiche hanno un po' abbandonato i gruppi e hanno preferito puntare sui cantautori. È stato un momento favorevole per noi, perché è nato in un momento magico, poi finita questa magia purtroppo è successo lo spatatrack, quindi niente più, insomma, voglio dire, è stato poi tutto più difficile.
Vabbè, comunque manteniamo una fiducia nel futuro e nelle prossime generazioni. A questo punto, visto che anche la nostra, noi siamo quarantenni, insomma, negli anni 90 qualcosa di musica buono c'è stato, però insomma, certo, non
sono
stati,
ma c'è sempre stato, tuttora c'è musica buona, solo
sì,
che
ma
l'ascoltiamo,
non si vede
poco,
appunto,
non si vede perché
non
i massimi non la trasmettono, devi andare tu a cercartela sui mezzi, attraverso Facebook, attraverso altri mezzi di comunicazione, però non ti arriva, sei tu che la devi cercare, perché è difficile, cioè quello che ti arriva sono poi questa vendita di like che c'è, per cui tutto ti arriva perché hanno 10.000 like in più, perché si ricompra, insomma, voglio dire, c'è una mercificazione anche della comunicazione, per cui siamo in un momento proprio di grande confusione rispetto alla comunicazione. Vabbè, speriamo che tutto sia giusto e che almeno anche senza avere grandi risultati economici ci sia comunque una divulgazione di quello che è una musica di qualità. Non parlo solo del progressive, dove io ci sono, ma anche del jazz, del blues, di qualsiasi tipo di forma musicale anche d'avanguardia, che abbia un senso, che abbia una motivazione reale e culturale.
E lo stesso auspicio magari ce lo facciamo anche per il cinema, perché anche lì insomma
certo.
La situazione è, come si suol dire, ampiamente sfuggita di mano, purtroppo. Grazie ancora, ci risentiamo.
Ok, grazie a voi. Mille, poi magari ci sentiremo quando uscirà questo docufilm sugli Osanna.
Ci farebbe molto piacere, oltretutto lo possiamo insomma promuovere nel nostro piccolo, anche nella nostra pagina Facebook Pillole di Poliziottesco.
Benissimo.
Dove insomma lei è un nostro fan, un nostro follower, quindi assolutamente.
Okay,
ce lo segnali
allora buon lavoro
a voi, a lei grazie
mille, grazie. A presto. Oh, there will be time. Oh, there will be time to meet and play. There will be time. And to pretend you got a reason to be late. There will be time to die and to create. To be the tyrant or to be the slave. Oh, there will be time to wonder why. There will be time.
or to be somebody passing by, there will be time. There will be time for every war and peace of mind, forgetting fairy tales until I'm blind. There will be time to curse and time to lie. Then we lie there. The seas, there will be time. Oh, to fall down on my knees, there will be time. But I am spending never-ending afternoons counting all my day with coffee spoons. In search of what has been already mine.
E rientriamo in studio, abbiamo sentito la seconda parte dell'intervista al grande, immenso, supremo, sublime Steve, altri aggettivi? Fammi il dizionario dei sinonimi.
Fantastico, incredibile, eccezionale, straordinario, strepitoso.
Wunderbar.
Ora questo, se sei stato anche al bar non lo so, però insomma.
No, Wunderbar.
Wunderbar.
Tedesco, insomma, il gran, l'immenso... Il sommo Lino Vairetti. Ovviamente lo ringraziamo, è stato disponibile, è stato simpatico, è stato ha lottato anche contro delle interferenze telefoniche.
Si è spostato addirittura sulla terrazza di Castel Volturno per noi.
Sulla terrazza in un giorno di sole d'estate, che quindi come minimo non lo so, sarà squagliato per questa intervista. Quindi noi lo adoriamo. Grazie, è
stata... E lo ringraziamo ancora.
È stato veramente bello, piacevole, positivo. Abbiamo parlato, come avete sentito, di tante cose. Ovviamente di Milano Calibro 9, che è la colonna sonora che identifica più di tutti probabilmente il connubio tra cinema di genere e rock progressivo italiano. Però abbiamo parlato anche di tante altre cose, della carriera degli Osanna, che sono una delle band, io ve li sollecito di nuovo, assolutamente da ascoltare.
E no? Se non avete visto Milano Calibro 9, guardatelo assolutamente.
Decisamente.
Gastone Moschin, Philippe Leroy,
Barbara Boucher.
Frank Wolf, Luigi Pistilli e tanti altri attori veramente che hanno fatto la storia del genere noir, in questo caso del poliziottesco in generale.
Mario Adolf
che nella scena finale è semplicemente da premio Oscar, quindi guardatelo,
perché comunque di fronte a questi qui il cappello ti devi levare,
è vero, il cappello ti devi levare,
chi vuol capire capisca.
Ecco.
Comunque, la nostra trasmissione va avanti, non sappiamo ancora
per quanto. sappiate che non dipende da noi.
No, vabbè, fatto sta che bisogna trovare nuove persone da intervistare. Ovviamente non è facile, perché poi si parla
hanno
di...
anche i loro impegni, purtroppo, no, quindi non è neanche facile.
Purtroppo si parla di un cinema anche che ormai...
Ha diversi anni, ha più di 40 anni. Quindi.
E quindi è anche difficile trovare, purtroppo l'anagrafe e la scure della morte purtroppo hanno fatto anche il loro corso. Però ecco, noi vogliamo testimoniare con questo nostro impegno un cinema che è bene che la gente conosca, che gli italiani conoscono, perché è parte importante del nostro patrimonio, della nostra cultura, perché questa è cultura e si tocca dei livelli altissimi, altissimi di qualità, di passione all'italiana, insomma.
Ci sono stati,
nel senso migliore del termine,
onestamente, ci sono stati anche dei film che sono stati, passatemi il termine, delle cagate mostruose, però ci sono stati anche tantissimi capolavori. Io penso il 90%, io penso il 90% della cinematografia inerente al poliziottesco sia veramente da guardare.
Appunto. Quindi voi continuate a seguirci, seguiteci sulla nostra pagina Facebook, che, come dico sempre, Steve cura,
aggiorna quotidianamente.
Quindi tutti i giorni c'è qualcosa, tutti i giorni una nuova via,
chicca, una nuova pillola.
Una nuova pillola, appunto, per scoprire, per approfondire questo nostro grande cinema di genere. E cinema poliziottesco. Seguiteci anche sul canale YouTube, perché tutte queste trasmissioni che ascoltate adesso le potete riascoltare comodi con noi. Ovviamente anche il canale si chiama Pillole di Poliziottesco. Che dire?
Vi lo potete ascoltare a letto, in poltrona, sul tetto, al bagno, dove volete voi.
Anche sul terrazzo,
anche sul terrazzo di Castel Volturno. Se volete, anche sul terrazzo di Castel Volturno.
Pare che Vairetti la stia ascoltando da lì, attenzione. però adesso non è così caldo, vabbè, meglio per lui. È congelato.
È congelato ascoltandoci.
Vabbè, noi comunque andiamo in onda anche venerdì prossimo.
E non sapete veramente che avremo intervistato veramente una bellissima donna,
vero,
fine intenditrice del genere, ma più che altro del genere poliziottesco, il genere noir.
Sì, è vero. Quindi vi stupiremo con effetti speciali anche venerdì prossimo. Rimanete sintonizzati alle 19 qualche minuto su Radio Incontri,
sperando che questo venerdì 17 sia andato bene.
Andrà benissimo.
Sì, è andato benissimo.
Lo raddrizzeremo noi con la nostra intervistata. Ok.
Che però sarà venerdì 24, ricordiamo.
Vabbè, sono cose che succedono. Un saluto comunque anche ad Andrea e regia. Sì, noi ce ne dimentichiamo sempre.
Sì, però Andrea è mitico.
Sì,
e non aggiungo altro.
Cioè, pur non essendo un po' scarso come tecnico.
Sì,
no?
Insomma, si potrebbero fare di meglio, però.
Però è un bravo ragazzo.
È un bravo citto, come si dice qua. Ci sta maledicendo dall'altra parte dello studio, però.
È un bravo ragazzo. Ok, ragazzi, allora venerdì prossimo. Ciao.
Ciao.